Allora cominciamo, Salmo 29, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo sempre a due cori alterni, gli uomini e le donne. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore nel suo ampio santo.
La voce del Signore è sopra le acque. Tuona il Dio della gloria. Il Signore sulle grandi acque.
La voce del Signore è forte. La voce del Signore è potente.
La voce del Signore schianta i cieli. Schianta il Signore i cieli del Libano. La voce del Signore saetta fiamme di fuoco.
La voce del Signore scuote il deserto. Scuote il Signore il deserto di Cades.
La voce del Signore provoca le doglie alle cerve e affretta il parto delle capre. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Potenza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Allora questo Signore che è sopra le acque, le grandi acque, il versetto 10, dove leggiamo il Signore è seduto sull'oceano del cielo, in nota, almeno nelle Bibbie di Gerusalemme, c'è scritto un'altra possibile traduzione, siede sul diluvio, è seduto sul diluvio del cielo. E detto che stasera leggeremo il racconto del diluvio, quindi ecco, questo Signore che è più potente, essere seduto sopra è un'immagine del vittorioso, è il re che sedeva sui suoi nemici. E ricordate che anche il Vangelo della Veglia Santa, della Notte Santa, cosa diceva? Che l'angelo, cosa fa l'angelo? Cosa fa? Voi dormivate la notte del distanza, non avete sentito. Cosa fa l'angelo? Cosa fa l'angelo? Nel Vangelo di Matteo, nel racconto della risurrezione. Incontri. Allora, l'angelo rotola la pietra e si siede sopra, per cui vedete il simbolo, no, della vittoria sulla morte, rotolare la pietra che chiude il sepolcro, no? E il sepolcro è aperto e lui si siede. Quindi allora questo Signore che è più forte di tutti, che si siede, no? È il Signore. Ed è molto bello anche in questo Salmo che la voce del Signore, la voce del Signore. Bello, no? Vi ricordate che la voce del Signore l'avevamo trovato anche in Genesi 3, no? Cioè, quindi la voce del Signore. Il Signore è parola, parola che si rivolge a noi. E anche bello l'ultimo versetto che dice: il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Chiediamo che il Signore continui a benedire questi nostri giorni di poca pace. Allora, questa sera riprendiamo dal capitolo 6 della Genesi. Ricordate che nel capitolo 4, nel capitolo 5, avevamo letto il racconto all'inizio del capitolo 4, il racconto di Caino e Abele, e poi tutto questo racconto, questa narrazione delle generazioni, dei cosiddetti patriarchi prediluviani, antediluviani, cioè prima del diluvio. E avevamo letto di alcuni, come alcuni di questi nomi, e soprattutto quello che si diceva di loro, cioè in particolare di Enoch, ricordate era, no, particolare in questa generazione, cioè in qualche modo la scrittura dice che la vita va avanti, segnata dalla morte, per cui le generazioni, gli anni diminuiscono in qualche modo, no? Cioè da 900, 800, eccetera. E tra l'altro in queste generazioni poi c'è questo passaggio di questo Enoch, no? Che fra l'altro ispirerà anche molto di una certa spiritualità sia ebraica, anche al tempo di Gesù. C'erano dei libri apocalittici che erano intitolati a questo, che avevano come protagonista questo Enoch, anche un gruppo che si chiama gli Enochiti. E ecco, e qui la scrittura che ci dice che questo qui che camminò con Dio poi scomparse perché Dio lo aveva preso. E questa cosa che vive il meno di tutti, no? Vive 365 anni, 365 giorni, no? E allo stesso tempo una vita pur breve che supera la morte, che in qualche modo supera la morte, perché non si dice che muore, muore, però non si dice che muore, si dice che camminò con Dio, proprio perché camminò con Dio, fu preso da Dio. E poi c'è Matusalemme, che è quello che vive di più di tutti, e noi infatti diciamo, no? Usiamo questo, il suo nome, 969 anni. E poi Noè, che è figlio di Lamech, che ha un'altra assonanza con quell'altro Lamech, figlio di Caino, ricordate che era l'eccesso, no? La violenza, ho ucciso un uomo per una scalfittura, no? Prende più mogli, eccetera. E quindi c'è ancora, però questo Lamech che ricorda quell'altro Lamech, c'è un, invece un genera Noè, Noah, che la cui etimologia, un po' forzata, comunque ha a che fare con gioia, consolazione, no? Dicendo, infatti Lamech che dice: costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto. E quindi poi dice che alla fine che Noè aveva 500 anni quando generò Sem, Cam e Yam. Capitolo 6. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli a loro scelte. Allora il Signore disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. È un po' strano questo brano, no? Ci sembra che ci porti in tutti gli altri contesti, no? E allora vi propongo due interpretazioni che ho trovato. C'è una che dice che questo brano ha reminiscenze di racconti mitologici che Israele conosce essendo a contatto, no, con le altre popolazioni. Pensate che così leggendo e ascoltando degli studiosi della Terra Santa, archeologi, eccetera, no? C'era, mi colpiva che uno effettivamente faceva notare come negli studi biblici non si dà una attenzione sufficiente al fatto che l'Egitto ha dominato il Canaan, la terra di Canaan, la terra di Israele, dal 2900 avanti Cristo fino più o meno al 200 avanti Cristo, quando c'è stata l'ultima battaglia dei Tolomei, no, contro i Seleucidi, eccetera, eccetera. E quindi quasi 2700 anni, no? E però effettivamente, se ci pensate, anche quello che sentiamo, no, normalmente l'Egitto è l'esodo, l'uscita dall'Egitto, e uscita dall'Egitto poi della cultura, della religione egiziana, di come questo ha avuto un'influenza, no, nell'elaborazione poi di Israele, se ne dice molto poco, no? Allora Israele fa esperienza di Dio sempre a contatto con altri popoli, quindi, no, cogliendo alcune cose anche delle altre tradizioni, delle altre, pensate, l'angelologia, no, gli angeli vengono di per sé dalla tradizione persiana, e in particolare nel periodo dell'esilio. Però ecco, la cosa, noi crediamo che poi l'esperienza di Israele, che vive a contatto, pian piano coglie delle cose e si purifica sempre più, per cui certamente poi il monoteismo, no, ebraico sarà una qualcosa di molto particolare nelle religioni antiche. Comunque, allora, ho qui un eco di racconti mitologici di questi figli di Dio che si uniscono alle figlie degli uomini nella Grecia classica, no? Penso che abbiamo studiato, letto i vari dei che andavano a sedurre, no, le belle donne, e poi avevano dei figli che erano semidei, eccetera. Un'altra interpretazione che penso che è da tenere, e che i figli di Dio e i figli degli uomini sono, i figli di Dio sono i figli di Set, e i figli degli uomini sono i figli di Caino. Quindi non hanno riferimento tanto alla mitologia, ma tanto che, ecco, figlio di Dio, e ricordate con Set che si dice che si ricominciò a invocare il nome del Signore, no? Quindi questa relazione con Dio, invece Caino che rompe la relazione con Dio. E allora, e qui in qualche modo si dice anche quello che vedevamo la volta scorsa sulle genealogie. Vi ricordate che a un certo punto avevamo ritrovato appunto Lamech nella genealogia, no, di Set? Cioè, come se le genealogie poi si, no, intersecassero. Cioè, quindi non è che ci sono, per dire, i figli di Caino, che sono quelli brutti, sporchi, assassini, no? Cioè, della serie Bin Laden, eccetera, e quindi questo appunto, invece noi bianchi, puliti, belli, eccetera, no, americani, siamo i figli di Set, no? Cioè, quindi, per dire, questa è la... E no, ci si intreccia, no? Ci si intreccia, dove poi allora da Lamech può venire Noè, no? E da Noè vedremo, possono, i figli possono prendere ogni generazione. Ricomincia. Oggi ogni generazione ricomincia. E il fatto che i genitori facciano delle scelte cristiane, scelte, non assicura per niente che i figli seguano queste vie. Per cui allora venire da una famiglia cristiana, cioè una volta appunto conoscevo, anni fa avevo conosciuto una artista interessante, perché un'artista di strada. Quelle che vanno sui trampoli, così facevano spettacoli, e lei era italo-polacca, e allora parlando così, lei era lontana, poi a un certo punto mi fa, diceva, ma sai, ma come non si può essere cattolici con la madre polacca? No, cioè, vuol dire, vabbè, dipende che significa, dipende che significa. Allora, ecco, questo intreccio, no, di chi figli di Dio e figli dell'uomo. Egli è carne, carne, ricordate, nella mentalità ebraica è la fragilità, è l'uomo fragile, è l'uomo nella sua non è una parte, cioè noi siamo un po' platonici, no? Anche senza saperlo, cioè la nostra cultura di radici più greche ha spirito e la carne, no? Quindi l'uomo è carne, una schifezza. No, per gli ebrei l'uomo è carne, sì, l'uomo è la sua fragilità, il suo crescere, invecchiare, morire, il suo essere. Ora cominciamo a leggere il racconto del diluvio. Qualche considerazione introduttiva. Allora, ci sono diverse interpretazioni di questo racconto, cioè di come nasce questo racconto. Sapete che sono stati ritrovati dei racconti, soprattutto nell'area mesopotamica, che di culture più antiche che hanno racconti molto simili. Quindi qualcuno ipotizza che ci deve essere stato un evento naturale. Cioè qualcuno ipotizza che quando il Mar Nero si è unito al Mar Mediterraneo, allora una parte della costa oggi turca, no, deve aver subito una enorme inondazione. No? Cioè delle inondazioni di questo genere, dei cataclismi naturali, che hanno lasciato una memoria molto forte nelle popolazioni e per cui questi racconti sono stati poi, cioè questi episodi sono stati poi raccontati, no? Raccontati poi anche in una dimensione religiosa, eccetera, per cui probabilmente c'è l'eco di questa cosa qui. Noi adesso leggendo questi capitoli vedremo che, e lo vedremo proprio tranquillamente, cioè vedendo che a un certo punto dice una cosa e poi dopo la ridice in un altro modo, che qui troviamo diverse tradizioni. Ricordate, già lo dicevamo all'inizio, no? Ci sono diverse tradizioni, diversi racconti, e la cosa che noi dobbiamo rispettare è che il redattore finale non ha armonizzato. No? Cioè, per cui uno potrebbe dire poteva, no, evitare, il redattore finale ha fatto la scelta di lasciare, no, di ripetere, senza farsi problemi che questo in una lettura così diciamo piana, più piacevole, se si può dire così, comporta delle fatiche, delle ripetizioni, dice vabbè, ma, e fra l'altro a volte anche delle dissonanze tra un racconto e un altro. Però noi lo sappiamo, ne siamo coscienti e quindi lo leggiamo. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il racconto si apre con questo, il Signore vide. Il Signore vide, anche nel racconto dell'Esodo, il Signore vide l'oppressione del suo popolo in Egitto, no? Cioè il vedere del Signore è la rivelazione, il dar nome alle cose. Noi, vabbè, siamo un po', come dire, rovinati purtroppo da un uso terroristico di questo Dio che ti vede, no, cioè per cui Dio ti vede, e quindi sono fatti tuoi, e per quanto tu ti nasconda, Dio ti vede, no, cioè, allora non riusciamo a cogliere invece quello che nella scrittura, il fatto che Dio vede, è rivelazione del male per la salvezza, non è mai una rivelazione del male per la condanna. E il fatto è, vedete, che noi il male non lo vogliamo vedere, no? Siamo in un'Italia dove continuamente sentiamo ripetere vabbè, ma quello non mi interessa, non mi interessa, ma lui dice ma com'è? No, non mi interessa, sono fatti i suoi, se spara la moglie sono fatti i suoi, l'importante è che non mi rovini le piante sul terrazzino, poi il resto no, cioè, e, no, il Signore vede, cioè dà nome, rivela, per tirar fuori dalla morte. E vedete, c'è una malvagità degli uomini che è troppo grande, e in qualche modo la terra collassa, non regge più. Vedremo che anche poi il diluvio sarà proprio questo collasso, questa decreazione, vedremo le acque di sopra che si uniscono alle acque di sotto, no? Cioè, e quel male che quando è troppo, no, che distrugge tutto, no? E notate, questa malvagità, questo male, parte dal cuore, intimo intento del loro cuore, yasser in ebraico, cioè è il movimento del cuore, no? Il movimento del cuore, è l'intenzione, è il pensiero, cioè il pensiero anche connotato di una certa emotività, cioè non è soltanto il pensiero razionale, tutto quello che si muove nel cuore, che spinge il cuore dell'uomo, no? Spinge l'uomo ad agire il male. Un cuore, per questo nella Bibbia tornerà tante volte il cuore, no? Il cuore. Beati i puri di cuore, no? E attenzione, i puri non tanto nel senso di quella purezza che anche a volte ci è stata inculcata, come se la purezza abbia a che fare solo con la sessualità, no? Per cui noi normalmente nelle confessioni raccontiamo, cioè uno di non essere andato a messa, no? 5 settimane fa, ma non potevo, e poi qualche volta su qualche pensiero, no? Sulla sessualità, poi che uno picchi la moglie, no? Non paghi le tasse, rubi ai propri colleghi di lavoro, non lavori bene, cioè quello uno non pensa neanche che è peccato, no? Perché la purezza, sei toccato quante volte? No? Cioè così. Poi c'erano anche i preti che fanno le domande, cioè. Invece beati i puri di cuore significa, si potrebbe tradurre secondo la scrittura meglio, dal cuore semplice, cioè semplice, attenzione, non è sempliciotto, semplice significa non doppio, non diviso, ma un cuore unificato, un cuore trasparente. E ricordate che a un certo punto il Signore, che tutto è cercare di cambiare il cuore, prometterà con Geremia che no, toglierò da voi un cuore di pietra, e metterò Geremia. Guarda.
Toglierò il cuore di pietra e metterò il cuore di carne.
Un momento. Allora, cosa sei disposto? Una cena mi paghi, eh?
Quello che dici te forse è capito che metterò la legge del vostro cuore.
Ah, forse hai ragione, allora ti pago io una. Aspetta. No, io la porrò e la scriverò e si sa, non sì, io la porrò nel loro cuore, hai ragione. Però poi dovremmo, sarebbe interessante trovare quello di Ezechiele dove c'è. Va bene, sono andato troppo su. Va bene, lo troveremo e daremo la traduzione, l'indicazione giusta, e che credo che tu abbia ragione, quindi faccio pubblica ammenda della. Allora, poi ce la vediamo fra noi due. Se lui cucina molto bene, allora ne approfitterò. Allora, quello per dire è il cuore, cioè il Signore vuole cambiare il cuore, no? Perché il problema è il cuore. E notate come anche la scrittura dice, è bella anche la nuova traduzione, cioè l'intimo del loro cuore, no? E non era altro che male sempre. E in ebraico sarebbe tutto il giorno. Allora è una situazione limite, che non ha più limite. C'è una situazione di collasso, no? Di chi ogni giorno, in ogni momento, ed attenzione a questo anche perché il male, secondo la scrittura, è una forza che ti prende. Già l'avevamo visto, vi ricordate, con Caino, no? Cioè il Signore, quando l'aveva avvertito, sta lontano dal male perché non ti prenda. Perché è come una, no? Una belva lì. Perché noi tante volte possiamo, cioè, avere l'illusione che tante situazioni, tante cose riusciamo a controllarle, riusciamo a tenerle lì, no? E invece l'esperienza un po' è quella che poi a un certo punto sono loro che gestiscono noi. E allora il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. È una parola molto forte, no? Molto. Notate che una certa linea interpretativa, di cui sentirete ancora qualcosa, tende a sminuire la portata di questo brano, no? Cioè nel senso a dire, sapete, vabbè, gli ebrei anticamente dovevano ancora progredire nella loro visione religiosa, per cui utilizzavano degli antropomorfismi, no? Per cui dicevano, davano a Dio delle cose che sono nostre, ma non sono di Dio, perché Dio non si pente, perché? Perché Dio è l'essere perfettissimo, onnipotente, onnisciente, no? Cioè, per cui in cui Dio non c'è, in lui non c'è contraddizione. Non può aver fatto una cosa e poi pentirsi, siamo noi che proiettiamo, no? Il nostro sforzo oggi non è più tanto questo, vedete? Perché questa teologia, questo modo di pensare Dio, come dire, da dove parte? Parte da categorie filosofiche teologiche, quindi Dio è l'essere, no? In lui non c'è contraddizione, principio di non contraddizione e altre cose, e con queste va a leggere la scrittura. Il nostro sforzo oggi è quello, non soltanto il nostro di qui stasera, ma di una gran parte della Chiesa, è quello di comprendere Dio a partire dalla scrittura. Per cui dobbiamo prendere veramente sul serio questo dispiacersi di Dio. Il verbo in ebraico dice dispiacere con una punta di irritazione. C'è in qualche modo Dio è sconfitto. In qualche modo Dio è sconfitto. Cioè quello che lui ha, no? Creato, che ha realizzato per la vita, no, sceglie la morte. E se ne addolorò in cuor suo. Vedete, è sempre una questione di cuore, no? E, tra l'altro il cuore per la Bibbia è la parte più vera, più profonda, no? Per cui allora laddove c'è questo dire all'inizio che ogni cosa che si muoveva nel cuore dell'uomo era malvagità, sapete, c'è un autore russo, adesso non ricordo il nome, contemporaneo, che dice, vabbè, poi i russi sapete sono molto russi, no? Cioè molto in genere così, tutto bianco, tutto nero, però è interessante perché lui diceva in fondo la nostra cultura non è altro che una grande giustificazione del male. Prendiamolo così, cioè non è che, però appunto è qualcosa da farci pensare, una grande giustificazione del male che gli uomini commettono, diciamo, stare diavolo o altre cose, no? Cioè. E allora Dio sente in profondità questo male perché è la sua creazione, no? E allora il male, no? Allora qui saranno due linee, vedete, che nella scrittura ci sono sempre. Allora ci sarà una distruzione che Dio farà, e una distruzione invece che viene dall'agire dell'uomo. Queste due linee ci saranno sempre un po' nella Bibbia, no? Il male, cioè le conseguenze del male sono tanto di un Dio che sancisce e, no? O dall'altra parte, sempre nella scrittura, vedere piuttosto il male come qualcosa che è dentro le azioni dell'uomo, no? Le conseguenze intrinseche. Ora, anche la prima, il fatto che Dio in qualche modo distrugge, allora distrugge intanto è per dire, cioè rivela, no? Cioè quella distruzione che rivela che questo è male, che questo è male. La distruzione in qualche modo rivela che quelle dinamiche che noi tendiamo a nascondere, che tendiamo a camuffare, che tendiamo a giustificare, sono dinamiche di morte e che non vogliamo vedere. Allora rivelare questo attraverso la sanzione, tra virgolette, no, rivela il male. Allo stesso tempo il problema per Dio qual è? Un'opera di distruzione che sia per la salvezza. Un porre in atto delle cose che rivelino il male e che allo stesso tempo siano via di salvezza, di riscatto. Perché vedete, il Signore disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato e con l'uomo anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Vedete, che strano, no? Cioè, Dio dice, cancellerò dalla faccia della terra, no? L'uomo, cioè l'uomo, no? Gli animali, tutto quanto, punto. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Quindi questa distruzione, cioè, che allo stesso tempo deve essere via di salvezza. Noè trovò grazia. Trovò grazia nell'Esodo, anche lì su... vi ricordate quando nasce Mosè, si dice... la donna concepì e partorì un figlio, vide che era bello, e lo tenne nascosto per 3 mesi, no? Cioè in qualche modo questa bellezza, questa grazia, no? Che il Signore riconosce nella sua creatura. Noè fa parte di una generazione, si dice, allo stesso tempo si dice che, vedete, la malvagità degli uomini era grande e che ogni intimo, per cui Noè fa parte di questa generazione. Però allo stesso tempo in questa generazione dove nel cuore dell'uomo ogni intenzione è malvagia, il Signore riesce a vedere ancora qualcuno in cui trovare grazia. Cioè che anche il nostro male e le situazioni in cui possiamo andare a metterci non riescono a frapporre una barriera tra noi e gli occhi di Dio che non possano lasciare scorgere anche nel disastro della nostra vita, qualcosa in cui il Signore trova compiacimento, trova grazia. Trovare grazia, rendere grazia, rendere grazie della grazia, come sapete, è anche quello che diversi, fra cui il Cardinal Martini, invitava a fare in una corretta confessione. Cioè da dove la confessione dovrebbe cominciare con la confessio laudis. Non tanto arrivare lì e cominciare a dire ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho fatto quest'altro, ma cominciare a dire, Signore, io sono qui, la prima cosa che ti dico è ti ringrazio perché tu continui ad amarmi, perché io vedo attorno a me ancora dei segni della tua grazia, rispetto ai quali allora io confesso le mie fedeltà, no? Ma la prima cosa non è neanche il mio peccato, la prima cosa è il tuo amore che non mi abbandona. Se sono qui è perché in qualche modo l'ho percepito, perché in qualche modo ci spero ancora, no? Questa è la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Notate come questi versetti ci dicono che questo pezzo è un altro pezzo? È un altro autore? Qui troviamo, no, l'accostamento di prima di una tradizione secondo gli studiosi sarebbe la tradizione yavista, e poi dopo abbiamo la tradizione sacerdotale. Vi farò notare anche perché la tradizione sacerdotale. Allora, qui si ricomincia, no? Vedete, questa è la discendenza di Noè. Noè era un uomo giusto, integro, tra i suoi contemporanei, e camminava con Dio, come si diceva di Enoch. Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Japheth. Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Vedete la ripetizione, no? Prima l'avevamo sentito. Dio guardò la terra ed ecco, essa era corrotta perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Qui corruzione è un termine sacerdotale, cioè che ha a che fare con l'impuro. Cioè corruzione è uno stato, di fatto anche per noi, però uno stato in cui una cosa non è più completamente se stessa, si sta trasformando in qualcos'altro, ma allo stesso tempo non è ancora quella lì, no? Cioè un moribondo, cioè, oppure un ferito, sta perdendo sangue, quindi è un po' nella morte, però è vivo, Cioè tutte quelle situazioni in cui entra l'ambiguità, la confusione. Infatti, di cosa si dice di Noè? Che Noè era giusto e integro. In ebraico, cioè integro. Tra l'altro è la parola che veniva usata dai sacerdoti quando le persone andavano a presentare per l'offerta l'agnello da immolare, che doveva essere integro, cioè non doveva avere nessun difetto. Allora quando era così, integro. Per cui, allora, qui siamo, è un altro racconto che ci sta parlando della stessa situazione di morte che è corruzione, la corruzione che porta alla distruzione, alla morte, no? E, però in tutta questa situazione c'è già Noè, che è un uomo giusto e integro. Allora Dio disse a Noè, è venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra per causa loro è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò. Di per sé è lo stesso verbo della corruzione, Cioè io li, potremmo dire, li corromperò, loro sono corrotti, no? Cioè io farò venire fuori le conseguenze del loro stato, no? In questo senso qui li insieme con la terra. Fatti un'arca di legno, di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Avete notato anche qui questa contraddizione? È venuta per me la fine di ogni uomo, fatti un arco. Cioè, è veramente, no, questa è la volontà di Dio di salvare, no? Cioè, e dall'altra parte la rivelazione che c'è un agire dell'uomo e un male dell'uomo che porta alla morte. Allora dire è la fine, cioè ci sono delle situazioni di morte, di generazioni, le guerre mondiali, no, quante generazioni di gente, cioè, che sono state bruciate, no, milioni di morti, e allo stesso tempo, no, fatti un'arca, cioè tenere insieme le due cose, no? Tenere insieme le due cose, cioè una morte è una morte. Cioè, vedete, qui il Signore sta decretando la fine come rivelazione di quello che è l'agire dell'uomo, no? Che porta alla morte. E allo stesso tempo il suo agire per la vita. Fatti un'arca di legno di cipresso, eccetera, eccetera. Ecco come devi farla. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Ora, attenzione, certamente non è un progetto. Qualcuno, sapete, che ci tenta, no? Cioè, facendo, no, di quelle ricostruzioni, perché di per sé non è tanto un progetto navale di una nave, ma di per sé qui lo sfondo è l'obbedienza alla Torah, la Torah con tutte le sue indicazioni, no, di questo, di quest'altro, in tutti i campi della vita, no? E la salvezza è proprio in questa obbedienza. Vedete, Noè, che non dice niente, è giusto e integro in quanto obbedisce alla Torah del Signore. Salmo 1, no? Beato l'uomo che non segue, eccetera, eccetera, ma la sua legge, la sua Torah, custodisce nel cuore giorno e notte, la sua legge mormora giorno e notte, no? Per cui, come dire, la salvezza in una situazione di malvagità, di essere fedeli alla parola di vita. Attenzione, non è il moralismo, non è il legalismo, eccetera, perché la Torah, no? La Torah è la parola di vita. La parola di vita. Noi non dovremmo neanche tradurlo legge di per sé, dovremmo tradurlo indicazione, istruzione. No? E la cosa bella, no? Almeno per me, qualche volta che sono stato a Gerusalemme, siamo andati in una sinagoga a partecipare al loro rito dello Shabbat, era proprio questo vedere a un certo punto che andavano a prendere questi rotoli della legge, che sono, no, come incoronati, eccetera, eccetera, mettevano sulla spalla, passavano tra l'assemblea, e l'assemblea che gioiva. Uno dice, ma gioisce di una legge? No? Cioè, gioisce della parola di Dio che nella sua misericordia non ci abbandona e ci indica il cammino. Ci indica il cammino. Per cui nell'ascolto, no? E nell'obbedienza farai nell'arca un tetto e un cubito più sopra. La terminerai da un lato, metterai la porta dell'arca, la farai a piani inferiori, medio e superiore. Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque sulla terra, per distruggere, per corrompere sotto il cielo ogni carne in cui c'è soffio di vita, quanto è sulla terra perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive di ogni carne introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te, siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie e di tutti i rettili del suolo secondo la loro specie, due di ognuna verranno con te per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne provvista, sarà di nutrimento per te e per loro. Anche qui, no? Sto distruggere sotto il cielo ogni carne, no? Ma con te stabilisco la mia alleanza. Notate questa indicazione che dicevo, questo racconto viene da ambienti sacerdotali, perché c'è questa attenzione alla distinzione, no? Due di ogni specie, due secondo la propria specie, come avevamo visto nel primo racconto della creazione, no? Cioè quando Dio crea gli alberi che danno frutto, ciascuno secondo la propria specie, no? Cioè quindi questa attenzione che ogni cosa sia al suo posto. E poi notate, due di ogni specie, no? Due di ogni specie dei viventi. Per cui in qualche modo tutto è distrutto, però tutto è salvato. Cioè uno dice, vabbè, erano 29 coppie, ne salvi una sola, gli altri 28 sono... No, sì, però qui dobbiamo entrare piuttosto nel simbolo, no? Di questo racconto, che è un racconto mitico, no? Cioè laddove, no, tutta, e poi tra l'altro se dovessimo avere questo approccio ci dovremmo porre i problemi su come la specie umana possa continuare, o le specie animali, a partire da una coppia sola, ma qui vuol dire proprio questo, no? Che quello che sta a cuore a Dio è salvare, stabilire un'alleanza. La salvezza avviene nella fedeltà a un'alleanza con Dio e fra di noi. Vedete, Noè eseguì ogni cosa come Dio le aveva comandato, così fece. E ancora un'altra indicazione, una cosa da notare, è che Dio dice io distruggerò, cioè tra l'annuncio e l'attuazione c'è un tempo. C'è un tempo. Perché è il tempo della pazienza di Dio, è il tempo della nostra conversione, no? Ci sono degli autori spirituali, l'ultimo che leggevo lo trovavo in un in un monaco rumeno che ha scritto delle, veramente delle belle cose, e un uomo di Dio. Allora lui si poneva, cioè la domanda che già anche altri si ponevano, cioè quella di dire, ma perché stiamo vivendo? In questo momento siamo vivi, speriamo domani mattina di esserlo ancora, no? E quando ci sveglieremo e avremo un altro giorno davanti a noi, la domanda è dire, perché stiamo vivendo ancora? Uno potrebbe dire, beh, ma perché le tue condizioni psicofisiche, eccetera, no? Cioè, vabbè. E lui, in maniera, come anche altri, in maniera spirituale, gli diceva, ecco perché Dio ci sta dando tempo. Dio ci sta dando tempo per tornare. Questa era, tra l'altro, anche una domanda rispetto al fatto che il Signore tarda a venire. Voi vi ricordate, siete coscienti che noi stiamo aspettando il Signore Gesù, no? Non se ne parla molto, ma è la nostra fede. E allora la domanda è, ma perché il Signore aspetta? Perché il Signore non viene? E allora la risposta, no, che tanti nella tradizione cristiana hanno dato, è che il Signore ci dà tempo. Tarda a venire perché noi possiamo tornare. Possiamo tornare a Lui, possiamo convertirci. E allora il Signore disse a Noè, entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Vedete, non basta costruire l'arca, bisogna entrarci. Cioè, quindi non basta, c'è una risposta da dare, no? C'è un'alleanza, l'alleanza si fa in due, per cui c'è un voler entrare. Coinvolgerci con la parola del Signore, con la sua parola di vita, viverla. Perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione, di ogni animale puro prendine con te 7 paia, il maschio e la sua femmina, degli animali che non sono puri 1 paio, il maschio e la sua femmina. Vedete ancora un altro racconto, no? Anche degli uccelli del cielo 7 paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza su tutta la terra, perché tra 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto. Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato, no? Guardate questo, appunto, fra 7 giorni, no? Fra 7 giorni pioverà. C'è un altro profeta, ricordate, che andrà in una città a dire fra 40 giorni, no? E succede quello che neanche lui sperava, e quello che lui non voleva assolutamente che succedesse, cioè che Ninive, ricordate Giona, si converte, no? Quindi questo è quello che fanno i profeti, cioè i profeti in qualche modo sono coloro che sanno vedere e sanno intuire le strade di morte sulle quali ci stiamo incamminando, e dicono lì c'è il burrone, lì c'è il burrone. Proprio per poter rendersene conto e cambiare direzione di marcia. Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. Quindi Noè è quello che è giusto in quanto obbedisce. Obbedisce. Guardate, noi possiamo pensare che tutto questo ha a che fare con l'Antico Testamento e che noi siamo stati liberati dalla legge, perché siamo quelli dell'amore, no? Cioè noi siamo del Nuovo Testamento, che sono queste cose, quali, no? Noi siamo del Nuovo Testamento, noi siamo la gente dell'amore, si vede? Si vede, no? E, però vi ricordate che Gesù già disse nel Vangelo di Giovanni, dice chi mi ama osserverà i miei comandamenti. Gesù è pienamente della religione ebraica, per cui le sue parole diventano importanti, sono indicazioni di vita. Dato che noi, appunto, nella nostra povertà biblica generale conosciamo pochissimo della scrittura e pochissimo anche delle parole di Gesù, no? Tanto che una volta in un cappello universitario uno mi disse, ma sì padre, no? Come c'è scritto pure nei Vangeli, aiutati che Dio ti aiuta, no? Mi dai le bazzette.
Uno ci mette quello che vuole, no? Naturalmente. Andiamo bene. E Noè aveva 600 anni quando venne il diluvio, cioè le acque sulla terra. Noè entrò nell'arca e con lui i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli per sottrarsi alle acque del diluvio. Degli animali puri e di quelli impuri, degli uccelli e di tutti gli esseri che strisciano sul suolo, un maschio e una femmina entrarono, a due nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Arriva il diluvio, no? E c'è un'arca. C'è un'arca che è salvezza per chi vi entra. C'è un luogo che la morte non può toccare, che non può. Chi è dentro, come sarà per noi chi è aggrappato poi al Signore Gesù. Dopo 7 giorni le acque del diluvio furono sopra la terra. Nell'anno 600° della vita di Noè, nel secondo mese, il 17 del mese, in quello stesso giorno eruppero tutte le sorgenti del grande abisso e le cataratte del cielo si aprirono. Ricordate che il Signore nel capitolo 1 aveva creato, no, mettendo un argine alle acque, no, della terra e le acque che sono sopra il cielo, no? Cioè, quindi è come se tutto l'impianto sta crollando, no? Per cui se quel mettere limite era stata la creazione, qui avviene la decreazione, cioè è la confusione. Acque di sopra, acque di sotto e della morte, no? La morte come decreazione, il perdere la strutturazione della vita. Quando le cose ormai più non hanno un ordine, quando si vive così nel caos, nella morte. In quello stesso giorno entrarono nell'arca Noè, vedete, in quello stesso giorno in cui c'è la decreazione, in quello stesso giorno loro entrano nell'arca. Ce lo ridice di nuovo, no? Ma qui sta a dire che proprio nel momento della morte c'è un luogo della vita. Noè con i figli Sem, Cam e Yafet, la moglie di Noè, le 3 mogli dei suoi figli, essi e tutti i viventi secondo la loro specie, e tutto il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo la loro specie, tutti i volatili secondo la loro specie, tutti gli uccelli, tutti gli esseri alati. Vennero dunque a Noè nell'arca 2 a 2, di ogni carne in cui c'è il soffio di vita. Quelli che venivano, maschio e femmina, ad ogni carne, entrarono come gli aveva comandato Dio. E il Signore chiuse la porta dietro di lui. C'è un passaggio che taglia con la situazione precedente, no? Il Signore chiude questa porta. Il diluvio durò sulla terra 40 giorni. 40, ci siamo tornati tante altre volte, l'abbiamo visto, no? Il numero dell'esperienza che si compie, il tempo necessario. E le acque crebbero e sollevarono l'arca che si innalzò sulla terra. Le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque. La morte non può nulla. Le acque furono sempre più travolgenti sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono sotto il cielo, sotto tutto il cielo. Le acque superarono in altezza di 15 cubiti i monti che avevano ricoperto, perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame, fiere, tutti gli esseri che brulicano sulla terra e tutti gli uomini. Ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta, morì. Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra, dagli uomini agli animali domestici, ai rettili, agli uccelli del cielo, essi furono cancellati dalla terra. E rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. Le acque furono travolgenti sopra la terra 150 giorni, è un altro numero simbolico, no? 3 per 50, 50 è un altro di quei numeri che dice la pienezza. Quindi questa morte detta, no? E allo stesso tempo questo segno di vita che Dio ha posto. Questo segno di vita che Dio ha posto. Non so, spero di riuscire a comunicare, ma Perché alcune volte, vedete, cioè, o rispetto anche alle situazioni, no? Difficili, sembra che a volte per incoraggiarsi, no? Ci si dice no, vabbè, ma dai, ma poi vedrai che le cose andranno bene, dai, che si aggiusteranno, poi il Signore farà, eccetera, eccetera, no? No, cioè intanto la speranza non ce la diamo noi e non ce la diamo semplicemente con una pacca sulle spalle, no? Ma la speranza lo pone, il segno di speranza lo pone Dio, no? Quando con qualcuno, anche di voi, siamo stati in Terra Santa, abbiamo incontrato il custode di Terra Santa, che è uno di quelli che tra l'altro è in ballo, di cui si fa nome pubblicamente anche come futuro vescovo di Milano, Pier Battista Pizzaballa, lontano parente del portiere dell'Atalanta. E allora, quando si fa il discorso con lui, e qualcuno domanda sempre, ma che speranza? C'è speranza? No, c'è speranza? E si aspetterebbe che, no, dice, ma sì, c'è speranza, eccetera. Lui dice, al momento non c'è nessuna speranza. Perché lui dice, fra l'altro è il primo custode di Terra Santa dal 1300 che parla ebraico, e questo lo fa da una parte inviso ai palestinesi, e dall'altra parte anche gli ebrei dicono, ma tu poi sei amico dei terroristi, lui sta in mezzo, e piglia botte, e dall'uno e dagli altri. E allora lui dice, no, non c'è nessuna speranza, perché fin tanto che nelle scuole si comincia già che i bambini ebrei crescono sentendosi dire che i palestinesi sono i terroristi che vogliono distruggerci, e che dall'altra parte i bambini palestinesi crescono sentendosi dire che gli ebrei sono quelli che ci hanno rubato la terra, eccetera, eccetera, e ci hanno distrutti, non ce ne sono speranza. Poi lui dice, vabbè, io sono, credo in Gesù Cristo, e lui è la mia unica speranza. E allora, come dire, una lettura della realtà per quello che è, e a partire da, soltanto da qualcosa che il Signore ci dà, poter dire in tutto questo che è morte c'è un segno di vita, c'è una speranza che il Signore ci dà. L'arca, il Signore Gesù che ha vinto la morte, che questo Signore Gesù che ha vinto la morte e che è all'opera con il suo spirito nel cuore degli uomini, la speranza che il cuore degli uomini, che al momento sembra chiuso nella maggioranza, possa aprirsi. Cioè lui non, questo lo sto dicendo io, lui, però lo dice implicitamente, cioè stare lì a testimoniare Gesù Cristo, no? E insieme anche a degli uomini fra i palestinesi e anche fra gli ebrei, che pure in minoranza in questo momento continuano a credere che la pace sia l'unica via. Comunque qui è poi fatto proprio concreto. Allora, io mi fermerei qui perché sono le 10. Non so se c'è, nei nostri incontri del lunedì stiamo dando più spazio a qualche domanda, a qualche breve risonanza. La moglie di Noè, al momento non è stato detto, non credo che... Non c'è scritto. No, non, credo che non ci sia. Credo che, come tanti altri patriarchi, le mogli siano state protagoniste all'ombra. Protagoniste però all'ombra, non ci sono. No, poi vedremo, ci sarà un passaggio in cui vedremo che in qualche modo si fa riferimento alla moglie, ma... però non si dice il nome. Com'è? Sì, non si dice il nome.
Ma qui cogliamo anche, cioè questo è un racconto mitico, no? Cioè quindi è un mito, è un racconto essiologico, un racconto che vuol spiegare delle cose, per cui l'intenzione, noi dobbiamo entrare nell'intenzione dello scrittore, l'intenzione dello scrittore era raccontarci della malvagità dell'uomo, del diluvio, eccetera, per cui se noi le andiamo a dire sì, ma scusa, ma la moglie di Noè come si chiamava? Lui probabilmente ti dirà chiamala come vuoi. Cioè, beh, però lì c'era un'altra intenzione. Lì c'era un'altra intenzione.
No, io a me sembra strano, cioè il discorso, però